Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
Noi c'eravamo. I nostri speciali.
Allora abbiamo in collegamento, l'ho già annunciato prima, Roberto Amorosino, fa parte della nostra redazione, un esperto di problemi del lavoro. E prego, a te.
Grazie. Massimiliano, approfitto dell'opportunità per introdurre appunto l'argomento lavoro. Si parla di tante opportunità, si parla di centinaia di migliaia di posti di lavoro nella sola comunità europea, legati in qualche modo all'economia circolare, e questo da una parte, il bicchiere mezzo pieno. Dall'altra parte si parla di lavori nuovi e paure legati al digitale, all'intelligenza artificiale, all'impreparazione della nostra formazione, della nostra educazione per nuovi lavori. Qual è la tua visione e dove secondo te dovremmo investire, fare di più e andare nella direzione di essere preparati? Parlo anche come paese, come Italia.
Roberto, di nuovo, intanto grazie, perché è una domanda che riguarda un aspetto così importante per tutti noi, ovviamente, e credo si ricolleghi anche al bene alla domanda in qualche modo che faceva prima Anita, alla quale spero di poter dare una risposta compiuta. Allora, è evidente che tutte le transizioni hanno i loro costi e i loro benefici. L'economia circolare, io credo, rappresenta oggi una delle pieghe più importanti di una transizione nella quale siamo totalmente inseriti a livello, io dico, addirittura globale, internazionale. Qui veniamo poi anche a dei contesti, come prima citava Danilo, geopolitici importanti. La transizione verso la sostenibilità, la transizione verso un equilibrio diverso tra uomo, natura, economia e pianeta è la sfida che tutto il mondo in questo momento, siamo freschi della conferenza, delle risultanze della conferenza di COP28 di Dubai, il mondo sta andando. L'economia circolare si sta affermando, devo dire, a livello anche internazionale sempre più come la risposta, la più efficace, che la comunità internazionale sta identificando nel cogliere gli obiettivi climatici dell'agenda climatica, ma allo stesso tempo consentire una transizione che sia socialmente accettabile. E allora qual è una delle grandi dei grandi riscontri, dei grandi risvolti che economia circolare determina? La rigenerazione di competenze. È vero che la necessità dell'attualizzazione dal punto di vista della digitalizzazione richiede competenze anche da un punto di vista di competenze tecnologiche, eppur tuttavia, e qui vengo a un elemento che probabilmente fa capire anche qual è la dimensione che i paesi in via di sviluppo possono avere in questa riflessione, si coglie quanto di più oggi l'economia circolare sia un'economia che, voglio essere ben chiaro, è evidente, c'è una fortissima componente tecnologica che nessuno può arrestare e che anzi deve essere guidata piuttosto che essere lasciata in qualche modo anarchicamente sola. Ma la economia circolare, per le componenti specifiche che riguardano ad esempio il tema della rigenerazione delle componenti e quello che viene chiamato remanufacturing, il regeneration di alcune componenti, è un'economia che ha un altissimo tasso di lavoro manuale, mentre la digitalizzazione fa presupporre che si possano ovviamente mettere in discussione tantissimi posti di lavoro. L'economia circolare è un'economia che, aiutata dai trend tecnologici, richiede una forte componente di manodopera. Faccio un esempio. Fuori Parigi, a Chazy-le-Roi, c'è l'impianto di Renault. Renault in quell'impianto disassembla i motori delle macchine esauste, disassembla quei motori, li rigenera e li rimette in condizione di essere motori efficienti. L'impianto di Chazy-le-Roi è per Renault ad oggi, rispetto agli ultimi anni, diciamo, di quando i dati erano disponibili, l'impianto più efficiente di tutto il gruppo Renault. È l'impianto che gestisce le attività di economia circolare della società. Perché? Perché evidentemente hanno un minore spreco di energia, un minore spreco di acqua, ad esempio quelli, i dati che citano loro, e hanno la necessità di avere ovviamente manodopera disponibile, addirittura anche riconfigurando e riposizionando la tecnologia, i macchinari che servono ad esempio per produrre le macchine. Lì bisogna in qualche modo disassemblare le componenti utilizzate. Questo è un esempio. Veniamo ai paesi in via di sviluppo. Nel recente passato la Fondazione Ellen MacArthur, che ripeto è questo ente non governativo a livello internazionale, ha fatto uno studio su quali fosse la capacità, il potenziale dell'economia circolare per il continente indiano. Il titolo di quel report è Modernization without industrialization, modernizzazione senza l'industrializzazione. Cioè ci sono dei continenti, e in questo caso lo studio nello specifico citava la predisposizione naturale che il continente indiano ha verso la riparazione, perché è un continente di persone, abitato da persone che culturalmente sono predisposte per il recupero.
Beh, in
per
qualche maniera anche il nostro paese, no?
Come lo dicevamo all'inizio,
cioè la storia, l'artigianato, le grandi capacità, perché non avendo risorse naturali.
Assolutamente, noi siamo certo trasformatori. L'India veniva individuato come un continente capace, grazie ai principi dell'economia circolare, di fare una, tra virgolette, salto quantico nella propria modernizzazione economico-sociale, senza dover fare la stessa strada, ad esempio, che ha fatto un altro grande player come la Cina nella propria trasformazione. Allora, questo però deve essere, io credo, su questo vorrei richiamare un po' l'attenzione, deve essere chiara una cosa: economia circolare non ha diciamo la capacità di essere indistintamente uguale in tutti i territori del globo.
Certo.
Altrimenti si corre il rischio, tra virgolette, della globalizzazione lineare, cioè di rendere tutto uguale perché standardizzato e omogeneo. Economia circolare è un principio che ha al proprio, diciamo, cuore la capacità di essere diciamo rigenerativo del capitale naturale. E qui quindi siamo nella
ognuno al suo.
Siamo assolutamente, ma siamo nella, direi, ambizione più alta dell'agenda della sostenibilità. Certo, se voi vedete, certo, oggi anche gli accordi internazionali spesso mirano a limitare le emissioni, limitare l'impatto, gestire il fatto che si deve abbassare l'impatto che tutti riconosciamo l'attività antropica sul pianeta. Economia circolare cerca di avere un approccio positivo. L'economia circolare, facevo l'esempio prima delle costruzioni, attraverso le tecnologie della biomimesi si hanno edifici e costruzioni che vengono immaginati avere materiali e prestazioni che si richiamano alla vita naturale, agli uccelli, alle ali, agli alberi. Vedete, oggi le grandi costruzioni dei grandi architetti sono immaginate per richiamare quelle che in natura sono meccanismi naturali, biomimesi, fare la mimesi di ciò che accade in natura. Questo nell'economia circolare è uno dei principi fondamentali. L'economia circolare non si vuole limitare, non si vuole in qualche modo misurare solo con il misurare l'abbassamento degli impatti negativi, vuole essere rigenerativa del capitale naturale. E allora, a livello di differenti geografie, questo comporta il fatto che poi ogni realtà ha le sue specificità, ha le sue criticità, ha le sue competenze, e certo, quindi l'economia circolare è il principio, poi ogni sistema deve adeguarsi. Perché ve lo dico? Perché arrivo sul tema anche sociale e welfare, che
infatti stavo dicendo la stessa cosa, perché
questo è un elemento fondamentale.
Domanda di Anita.
Anita ha posto un tema che riguarda la vita di tutti noi, e te citava prima l'agenda Environmental and Social Governance, ESG. ESG nasce in sede ONU come il tentativo di richiamare l'attenzione della comunità decision maker sul fatto che le attività economico, industriali e finanziarie avessero degli impatti su queste tre dimensioni. Attenzione, perché in realtà c'è stata una sorta di evoluzione per cui si dà per scontato che in quell'ambito ci sia l'attività economica come uno dei pilastri fondamentali. Cioè, quando si parla di ESG, si guarda la E, che è la E di Environment. In realtà, a livello internazionale, questa oggi è la derivata di un percorso che era partito con il presupposto che dice: è chiaro che il presupposto è che siano attività economiche. Le attività economiche devono avere poi un'attenzione forte agli impatti ambientali, agli impatti sociali, agli impatti di governance. Economia circolare, nel preservare l'accesso alle risorse per le future generazioni, è un grandissimo paradigma di equità intergenerazionale. Ken Webster, che è stato uno dei grandi teorici dell'economia circolare, il Chief Innovation Officer della Fondazione MacArthur, ha citato l'economia circolare come il più grande sistema redistributivo della ricchezza creato dal sistema. Perché l'economia circolare in qualche modo permette certamente un migliore utilizzo delle risorse. Prima facciamo l'esempio, ad esempio, dei trapani piuttosto che delle auto, degli ascensori, delle case. Queste risorse sono risorse che in realtà sono a disposizione del pianeta, sono risorse disponibili di tutti. Il sistema lineare in qualche modo deturpa questa valorizzazione, perché in realtà si concentra sulla ricorsiva escavazione delle risorse, sulla concentrazione di queste risorse, sull'utilizzo e sullo spreco di queste risorse. Poter mantenere le risorse più a lungo nel sistema a livello globale consente a più larghe fasce e anche in maniera ripetuta l'accesso a servizi che queste risorse possono generare che l'economia lineare non consente. Allora è by design implicito nel passaggio a un'economia circolare che si avrà più facilmente accesso in maniera più ampia, in maniera più ripetuta, non soltanto alle risorse del sistema tra virgolette industriale, quindi comunque i prodotti, i beni e i servizi, ma anche alle risorse naturali. Cioè si potrà mantenere in vita un sistema come quello naturale, che poi è il sistema da cui tutte le attività umane dipendono. E quindi che cosa succede? Succede che nel momento in cui noi con l'economia circolare riusciamo a dare risposte in termini di reskilling delle persone, perché ci stiamo dicendo che servono nuovi modelli di business, nel caso dell'ascensore servirà qualcuno che sappia costruire l'ascensore in una maniera diversa, possa costruire dei modelli per cui si può avere accesso all'ascensore in maniera diversa rispetto ad oggi, ma soprattutto si dovranno rimaginare i modelli di business delle imprese, perché molte imprese non dovranno più limitarsi solo a far uscire il proprio prodotto dalla propria fabbrica, ma dovranno costruire delle reti di logistica inversa per poterli farli tornare in azienda, perché quei prodotti dovranno essere ricondizionati, e allora io avrò bisogno di nuove infrastrutture che possono far accadere questo, quindi investimenti. Economia circolare è una grande agenda di investimenti pubblico-privati, si genera ricchezza, e nel momento in cui quel prodotto torna in azienda io devo avere qualcuno che ha le competenze per farlo uscire dall'azienda e qualcuno che ha competenze per farlo rientrare, per poterlo riaggiornare e rimodernare. E nel momento in cui quelle competenze le ho acquisite, io ho sviluppato know-how, ho creato occasioni di lavoro, ho creato addirittura rigenerazione. Quando parliamo dell'ambiente costruito, io ho la capacità di rigenerare spazi urbani. Rigenerando spazi urbani io cucio delle ferite sociali urbani hanno delle ricadute sociali importantissime. Economia circolare è un'agenda economica di trasformazione, a patto però che si colga qui in ballo c'è la trasformazione del sistema economico, non c'è la nuova, diciamo, semplicemente evoluta agenda ambientalista, con tutto il bene che dobbiamo avere all'ambiente. Qui stiamo parlando di un'agenda trasformativa di come si genera valore nel sistema economico, ed ecco perché ovviamente anche ultimamente attori come la Banca Mondiale stanno citando espressamente il fatto che la loro missione è in qualche modo in difficoltà, lo ha detto pubblicamente una altissima esponente della Banca Mondiale a giugno l'anno scorso. Noi come Banca Mondiale non riusciamo ad essere coerenti con la mission che abbiamo, perché lavoriamo in un modello che è fatto di economia lineare. L'economia deve essere trasformata in logica circolare.
Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
Noi c'eravamo. I nostri speciali.